come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18:36 minuti, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, e allora partiamo con il numero verde 800 24 0024, poi c'è il numero per i messaggi SMS che è 349 238 6666 e chiudiamo come al solito con la mail lazanzara@radio24.it. Sky TG24, il TG2 stasera non c'è.
Fiat Marchionne annuncia lo scorporo del settore non auto entro 6 mesi. Benzina, accordo governo petrolieri, raddoppio dei self-service e prezzo settimanale. Passata la nube di cenere, le compagnie contano i danni, persi 1,26 miliardi.
E dopo questa volata di titoli Sky andiamo su Studio Aperto.
Francesca e Sara, siete due stelle. Su uno striscione a scuola il dolore dei compagni delle due ragazze morte travolte da una frana a Ventotene. Si indaga per omicidio colposo. Oggi l'autopsia sui corpi. Venerdì a Roma i funerali. Giustizia per mio figlio. Lo sfogo della mamma di Michael. Morì a 8 anni per un incidente stradale mentre era sullo scuolabus. L'autista, secondo gli esami...
La stagione dell'amore viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male.
Allora, all'interno di quello che è stato chiamato il partito dell'amore, ancora ci si mena di brutto, altro che possibile riconciliazione, come dice qualcuno. Sentite Italo Bocchino ieri sera a Ballarò attaccare il giornale. Basta con queste, com'è che li chiama? Sentiamo, nei confronti miei e di Fini.
L'altro problema è la questione del cosiddetto fuoco amico. Adesso la cosa che preoccupa è che il giornale che aggredisce Fini, che lincia Fini, e lincia anche me perché sono amico di Fini, cioè non ricordo se oggi o ieri ho preso la mia dose di bastonatura come ormai siamo abituati a prendere, è di proprietà del fratello del Presidente del Consiglio. Cioè questo è un punto assai delicato, nel senso che c'è un problema di opportunità. Cioè io non riesco a comprendere l'opportunità di avere un giornale di proprietà della propria famiglia che aggredisce ogni giorno il cofondatore del proprio partito.
Dell'amore viene e va.
E sentite il condirettore del giornale Sallusti.
Fini è stato un fascista, un postfascista, e lì è rimasto, perché se lui è il leader dei liberali, mi chiedo come mai ha chiesto per 4 volte negli ultimi 2 mesi a Silvio Berlusconi di licenziare Vittorio Feltri, sottoscritto dal giornale, perché non gli andavano le cose che stavamo scrivendo, che poi si sono verificate tutte vere, come dimostrano questi fatti.
La stagione dell'amore.
Allora, scoppierà l'amore tra Fini e Berlusconi? Ne è convinta, leggo, non so per quale motivo, ce lo spiegherà Alessandra Mussolini. Buonasera.
Allora. No, ma io devo dire la verità, ho partecipato questa mattina ad una trasmissione, c'era l'onorevole Angela Napoli, che è un'amica che adesso sta in questa corrente, chiamiamola così, finiamo.
Beh, l'onorevole Angela Napoli dice che c'è la dittatura nel PDL, addirittura.
Appunto. Poi c'era Sallusti dall'altra parte che ha detto che Fini è un caso psichiatrico, quindi io ho detto a questo punto si baceranno Fini e Berlusconi, un bacio alla francese alla semipresidenziale.
E che significa un bacio alla francese? Così?
Ma che ne so, significa che io spero veramente che domani, visto che in fondo c'è stato un risultato elettorale importante per il PDL, ha vinto anche certamente la Lega, in questo momento sembra proprio che uno sta buttando tutto quanto all'aria. Perché? perché anche nei confronti di Fini, che è legittima la sua posizione di far valere le idee, ma se si vogliono far valere le idee si devono far valere in modo maggioritario insieme ad un partito, perché alcune idee possono anche essere giuste. Lo che tu ti candidi di avere idee minoritarie e quindi ti metti in un ghetto, poi tra l'altro ci si guarda in casa.
Senta, ma lei dice, lei si auspica una riconciliazione, sì, però in realtà non ci crede nemmeno lei.
Ma io alla fine, visto che un po' di esperienza ce l'ho, domani potrebbe anche non accadere nulla, cioè che Fini dice quello che in fondo ha detto ai suoi che ha riunito, leggerà questo testo, questo documento e basta. Ma quello che mi auguro è che ci sia una pace che possa durare per il bene proprio del PDL e anche del paese. Che
però io non ci credo molto.
La situazione
la situazione l'ha sentito Bocchino.
A Bocchino, quale Bocchino è l'unico che sta mandando tutto all'aria con delle dichiarazioni folli come vice capogruppo del PDL.
Ma sembra che sia tutto opportunità.
Che
sia tutto concordato.
Lui non doveva fare quelle dichiarazioni che ha fatto.
Ma sembra che sia tutto concordato con Fini. Lui dice tutto quello che io dico è concordato con Fini.
Ma invece io voglio sentirle da Fini le cose, non da Bocchino, che con quel cognome dovrebbe essere più prudente. Cioè Bocchino ne sta dicendo di tutti
adesso
i colori.
Il cognome che c'entra.
Ma il cognome anche fa. E quindi quando lui va contro pesantemente contro Berlusconi, il giornale di Berlusconi, il fratello di Berlusconi, ne ha dette di tutti i colori a una trasmissione TV, quello con Paragone.
Sì, l'ultima parola, sì.
Appunto, ci fa fare una figuraccia a tutti. Ma se voi andate a chiedere stamattina chi poteva stare a favore di Bocchino, sono tutti contro. E io le cose le devo dire.
Ecco, ma lei che ha detto pure di Bocchino che gli farebbe fare la fine di
Anna Bolena?
È finita male,
come ricordavo, decapitata. Perché? Perché io credo che quando uno sbaglia, ma soprattutto quando non ha più l'autorevolezza di rappresentare il gruppo grande come il PDL, che ha perso una di dignità, ha perso di autorevolezza, è ormai diventato un capo corrente, e credo che sia una cosa opportuna, visto che lui parla tanto di opportunità, lasciare l'incarico, perché non gode più della fiducia di tutti gli altri.
Senta, onorevole Mussolini, ma insomma la correa, ma è roba vecchia, le correnti,
le correnti vanno e vengono.
Vanno e vengono. Ma insomma, si parlava di correnti con la Democrazia Cristiana, col Partito Comunista. Va bene che le correnti sono anche, come dire, espressioni certamente di una di posizioni politiche, per carità, va bene tutto, ma la corrente organizzata, il dissenso organizzato, ma che significa?
Tragedia, me lo lasci dire, perché a questo punto Fini si conta con 30 deputati e cominciano a dire, questo è il dramma, cominciano a dire come conta all'interno del PDL ha pure troppo. Cioè, ci rendiamo conto? Perché lui ha ministri, perché lui è il vice capogruppo, perché lui è presidente della Camera. Allora, se dobbiamo andare ad una conta dove Fini ha detto basta con questo 70-30, gli va pure peggio, perché alla fine guadagnerebbe molto meno di quello che ha attualmente.
Ma
allora,
secondo lei si dovrebbe
fare questi correnti? Speriamo veramente che domani ci possa essere un confronto sereno. Se non si è un confronto, che Fini possa entrare togliendo Anna Bolena, entra lui nell'ufficio di presidenza, è inutile che mette i suoi persone che non contano, ci deve andare lui deve parlare con Berlusconi, non si parlano.
È un problema che non si parla.
E che dobbiamo fare? Non si parlano.
Ma come mai? Se lei li conosce bene tutti e due, come mai non si parlano
più? Perché Bossi si mette sempre in mezzo anche.
Ma non è solo la questione di Bossi, non è solo Bossi, è che tra i due non c'è feeling. Che c'è tra i due che non c'è più feeling? Forse non c'è mai stato. Perché sono così diversi? Lei li conosce molto bene.
Caratterialmente sono diversi e lo sappiamo tutti. A parlare non hanno mai parlato, hanno parlato altri per loro. Quindi non Fini, col fatto che è presidente della Camera, non ha mai una sede interna nella quale poter dire le cose che intende dire, che possono essere giuste.
Beh, forse si dovrebbe dimettere allora da presidente della Camera, o no?
non c'entra la dimissione, io non vedo veramente le dimissioni del Presidente della Camera come un fatto, perché se andiamo alla conta, alla minoranza, allora cominciamo a parlare di tutto, però per il momento non vedo questo. Vediamo domani che accade, insomma, se poi torna.
Però il bacio alla francese non ci sarà, il bacio alla francese non ci sarà.
Ma io me lo auguro che ci possa essere, perché no? Sarebbe una bella conclusione per tutti gli italiani che hanno votato un partito unito e che adesso rischia di frammentarsi ulteriormente. Secondo me questo non va fatto.
Guardi, ci sarà guerriglia per 3 anni, questa è la realtà. Forse meno, perché magari la legislatura durerà meno. È un rischio la guerriglia di un gruppo parlamentare, per carità, legittimo, non dico che è sbagliato, però è un rischio, insomma, abbastanza presente. Va bene, grazie, buona serata. Eccoci qui 18:47 800 24 0024 per chiamarci in diretta. Renzo Bossi è un giovane ragazzo di poco più di 20 anni, però si comporta come uno di quei politici navigati, fa delle affermazioni, dice delle cose, in questo caso a Vanity Fair, precedentemente qui da noi a Radio 24, e poi torna indietro, perché le cose che ha detto magari hanno suscitato scalpore, qualche piccola polemica, come la questione del tricolore, come la questione del tifo per l'Italia ai mondiali. E dunque oggi, durante l'Alfonso Signorini Show su Radio Monte Carlo, ha detto: no, ma io quelle cose su Vanity Fair non le ho dette, sono stato frainteso.
Sulla nazionale, cioè, non ho assolutamente detto quello. Io ho detto che non è mai stato il mio primo obiettivo seguirla, onestamente. Come sempre, spesso e volentieri, ogni tanto i giornalisti interpretano un po' quello che viene detto. Ho detto: non sarò lì attaccato alla televisione a guardarla, perché non è mai stato nella, cioè non l'ho mai fatto nella mia vita.
Dice una cosa e poi torna indietro, invece conferma un'altra cosa che gli è stata chiesta da Vanity Fair, la questione dei gay, qual è l'altra, i gay e le droghe, sì, sono due cose che non proverei mai nella vita, i gay, cioè, mi piaceranno sempre le donne, non si capisce l'importanza di questa cosa. E poi le droghe, sentitelo.
Io nella mia vita le due cose che delle quali proprio non mi interessa sono le droghe, perché reputo che siano solo negative, e onestamente credo che nella vita rimarrò e mi piaceranno sempre le donne.
E vabbè, accertato questo, poi queste cose non bisogna dirle, di solito quando le si dice, vabbè. Pasquale da Genova.
Sì, buonasera Cruciani. Allora, buonasera. Volevo dire che la Mussolini c'è una bella faccia tosta, parla male di Fini adesso, quando fino a ieri sappiamo cosa diceva di Berlusconi, di Storace, sono lei.
Anche la Mussolini ha attraversato varie fasi della sua vita, sì, di amori, ricordo, e di disaccordi con i leader del centrodestra.
Sì, quando è rientrato sulla destra, non mi ricordo di chi fosse l'altra destra, che ha detto bentornati, scusate il ritardo, estrema destra, non mi ricordo di chi fosse comunque. E niente, poi volevo dire che Fini, secondo me, rimarrà poco nel PDL, perché non può andare d'accordo, ormai c'è una guerra fra bande, no? C'è Bocchino che ne spara tutti i giorni, difende Fini, e così non va d'accordo su niente, su nulla, un finto accordo comunque che non durerà. Le correnti a Berlusconi sappiamo che non piacciono le correnti dentro il partito. E quindi salvo
sono d'accordo con lei, sono d'accordo con lei Pasquale, ci sarà una finta pace. Berlusconi oggi ha detto tra l'altro qualcosa di molto esplicito sulle correnti, però è chiaro che se uno vuole fare la corrente la fa, poi non credo che si arriverà all'espulsione, è una situazione che non può durare molto, mi sembra evidente. John, provincia di Lecco, buonasera.
Buonasera a tutti.
Dica.
Quello che volevo un attimino affrontare io la questione appunto di Fini e Berlusconi, perché la cosa che mi lascia molto perplesso è, a parte tutto folclorismi vari di gente che litiga, ma la cosa che veramente mi lascia perplesso è il tempismo di Fini, cioè dopo 2 anni di elezioni dove il centrodestra ha vinto col 60% e 3 elezioni di diverso grado, regionali, provinciali, europee, che hanno confermato il centrodestra, dopo 2 settimane mi esce cercando di destabilizzare questa granitica certezza nel poter affrontare con serenità eventuali riforme di cui noi cittadini abbiamo assolutamente necessità.
John, che ci sia la granitica certezza, come dice lei, proprio non sono d'accordo. questa granitica certezza che ci saranno delle riforme, che siano 3 anni di riforme, poi bisogna vedere quali riforme, perché la parola riforme viene sempre evocata in maniera piuttosto generica.
Proprio quello, nel senso, le riforme vanno fatte, c'erano i numeri per farle. 2 settimane dopo la terza riconferma del centrodestra, mi puzza tanto di scusa per poterle non fare.
È quello. A cosa si riferisce? A quale riforma si riferisce?
A qualsiasi riforma che ci interessa, che può essere quella, la riforma giudiziaria, la riforma elettorale, la riforma fiscale.
Non ho capito di chi sarebbe la scusa, però.
No, la scusa è della maggioranza. Secondo me, io sono un votante della maggioranza.
Sì, però mi sembra un po' di... cioè, costruirebbero tutta questa cosa per non fare le riforme da soli.
Per avere la scusa...
Ho capito, ma chi la crea questa situazione? Mi scusi, John, non riesco a capire. Chi la crea questa situazione poi di blocco? Chi la creerebbe artificiosamente?
Nel momento in cui Berlusconi, per esempio, nel momento in cui assieme a Berlusconi dovessero affrontare una riforma federalista, Berlusconi non deve soltanto affrontare eventualmente una ovvia contrarietà della opposizione, ma ci dovrebbe anche avere a che fare con gli equilibri interni.
Ho capito, ma allora chi è che non vuole fare le cose? Fini, Berlusconi, non ho capito, o tutte e due insieme? No?
È il sistema.
Che significa il sistema? Il sistema non è qualcosa di così di virtuale.
No,
il sistema
è proprio quello, perché non riesco a capire perché nel momento in cui si possono affrontare delle riforme in maniera seria con...
Ma chi l'ha detto che si possano affrontare? Non è detto per niente che si possano affrontare.
Secondo me...
Lei non riesce a capire perché nel momento in cui bisogna affrontare le riforme...
Appunto, nel momento in cui è possibile dimostrare tutto questo attaccamento al bene della nazione, nel momento in cui... si possono fare.
Ma cosa significa il bene della nazione? Non è che in politica non si ragiona in questo modo. Le riforme non è che vengono fatte per il bene della nazione, le riforme vengono fatte quelle possibili in quel momento da parte delle forze politiche, sempre un po' pro domo loro. Cioè, non è che esiste il bene della nazione, chi lo decide qual è il bene della nazione? Non la seguo, John. Roberto da Torino.
Buonasera, dottor Cruciani, grazie per l'intervento. In qualche maniera posso anche accettare l'ipotesi dell'ascoltatore precedente.
Che io non ho capito, mi dica lei, cioè non ho capito chi che la scusa di chi, quali sono i soggetti, insieme decidono di creare un dissidio interno per avere poi la scusa, insomma, sono cose incomprensibili.
Allora, io parto dal dissenso totale che ho nei confronti di Fini, in quanto ritengo che il maggior danno dell'Italia, che ha visto proliferare del burocratese con tutti i suoi aspetti peggiori, parassitari, fancazzistici, eccetera, ha potuto crescere proprio grazie a un'alternanza di governi e a un'instabilità di potere. Se questa instabilità è stata voluta da chi amministra le grandi somme per continuare a...
Ma Roberto, però mi scusi un attimo, io non seguo più nemmeno lei.
Mi permetta di finisco il concetto, così è più chiaro.
Ho capito, però...
Nel caos il suddito rimane suddito. Con una stabilità di governo si potrebbero mettere mano e attuare quelle proposte, quelle modifiche necessarie alla giustizia e al buon funzionamento di un paese, no? Che è più difficile realizzare nel momento in cui c'è un'alternanza continua e c'è gente che va e viene con ritmi troppo accelerati.
Allora
la stabilità è la prima cosa a cui il popolo deve auspicare, e quindi Fini diventa un disturbatore non solo del PDL ma della nazione Italia.
Insomma, lei non vede di buon occhio dunque queste prese di posizione da parte di Fini, mi sembra di capire, no?
Auspico che lo buttino fuori perché sta facendo male al paese.
Va bene, lei poteva tranquillamente esprimere questo concetto in maniera rapida, così arrivavamo al punto. Grazie, Domenico da Torino, buonasera.
Buonasera, grazie dell'intervento, vado subito al sodo. Mentre cercavo di contattarvi ho sentito una battuta dell'onorevole Mussolini che si riferiva al cognome del parlamentare Italo Bocchino. Secondo me a cognome sono messi bene entrambi, io non, non vedo questa ironia molto semplice, abbastanza cacciarona. Volevo riferirmi però al discorso della nazionale padana. Ecco, probabilmente parlando ieri con l'allenatore della nazionale padana è uscito fuori un qualcosa di...
Non la sento, Domenico, non la sento.
Pronto?
Non la sento. Sì, mi dica.
Pronto? Sì, no, dicevo che riferendomi al discorso di ieri sulla nazionale padana, parlando con l'allenatore...
Sì, ho capito. Cosa ci vuole dire sulla nazionale padana, Domenico?
Voglio dire che il fatto che in Spagna si possa
ci
fare...
Ci sentiamo dopo,
tra...
Giornale radio delle 19. Siamo qui 19:18 800 24 00 24. Andiamo subito col TG3.
Marchionne presenta il piano Fiat per il futuro e dice va preso così com'è. Ai lavoratori chiede sacrifici e flessibilità. Le reazioni a Mirafiori. Il nuovo piano industriale Telecom prevede altri 6.800 esuberi entro il 2012. Amministrazione straordinaria all'ex Eutelia. Corretta a Montecitorio la norma è sull'arbitrato nella legge che il Colle aveva rinviato alle Camere, governo battuto sull'amianto. Tensione d'attesa per la direzione del PDL che domani discuterà lo strappo di Fini. Bersani al TG3 serve un patto contro la deriva plebiscitaria. La frana di Ventotene costata la vita a due ragazze romane, si indaga per omicidio colposo, la famiglia chiede funerali privati senza politici e giornalisti. Killer ragazzini in azione, le nuove leve della Camorra distruggono e sparano alla cieca, tutto documentato in alcuni video. La crisi colpisce anche James Bond, bloccata per mancanza di fondi la lavorazione del 23esimo film sulla spia più famosa del mondo.
A me poi fanno impazzire queste cose, la deriva plebiscitaria, il pericolo populismo, tutte frasi ricorrenti nell'ultimo periodo. Andiamo subito a sentire Sky TG24.
Fiat Marchionne annuncia lo scorporo del settore non auto entro 6 mesi.
L'FMI rivede al rialzo il PIL mondiale, ma per l'Italia stime al ribasso, cresce la disoccupazione.
Stretta di mano tra Berlusconi e Fini dopo le tensioni, domani la direzione del PDL.
Disegno di legge sul lavoro, cambia la norma sui licenziamenti, dopo le obiezioni arriva il no all'arbitrato.
Raddoppio dei self-service e prezzi settimanali, firmato il protocollo sui carburanti.
La nube di cenere non fa più paura, si torna a volare, ma oltre 1,26 miliardi sono andati in fumo.
Strage di Viareggio, prime iscrizioni nel registro degli indagati, 7 le persone sotto inchiesta.
Gomorra nel bullying, 4 arresti a Napoli dopo l'irruzione e gli spari tra i clienti.
Il Papa dopo l'incontro con le vittime della pedofilia a Malta, con loro sofferenza e commozione.
Calciopoli indaga anche la giustizia sportiva, la Federcalcio acquisisce le nuove intercettazioni.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano.
Ancora voci dal Partito dell'Amore o comunque intorno al Partito dell'Amore. Sentite il condirettore del giornale Sallusti su Fini, caso psichiatrico.
Ma dicevo, è un caso psichiatrico, perché il problema di Fini è che non ha più la fabbrica. Cioè lui al mattino, mentre Silvio Berlusconi e Umberto Bossi al mattino aprono, vanno a lavorare e aprono la fabbrica, uno del PDL e l'altro della Lega, lui va alla Camera circondato da commessi, omaggiato, riverito, ma poi deve andare a tagliare un nastro. E lui, che è 30 anni che comanda, si è stufato di comandare solo sui commessi e vorrebbe tornare a comandare in politica.
Non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo.
E poi il più charliero dei finiani, anche criticato, ho letto all'interno di questo gruppo di finiani, Italo Bocchino.
Ci sono stati dei problemi politici, ma ci sono anche dei problemi personali tra lui e Fini, non bisogna nascondere. Uno è le cene del lunedì. Fermo restando che Berlusconi può fare le cene con chi vuole, il problema è trasformare la cena in vertice di maggioranza. Cioè esce Calderoli e dice: questa settimana al Consiglio dei Ministri noi faremo A, B e C. e noi leggiamo sul retroscena di un giornale che è uscito dalla scena di Arco ha annunciato quello.
Con le paure, le scommesse.
Dunque, per Bocchino uno dei problemi sarebbero i retroscena che escono sui giornali delle cene ad Arcore, che peraltro vanno in scena da una quindicina di anni. Bene, dopo avervi ricordato l'800240024, sentite le sparate anticasta, antipolitica, soprattutto le sparate anti-chiacchiericcio politico di Michele Boldrin, un economista della Washington University, un collaboratore della Voce.info, autore tra l'altro di un libro molto critico nei confronti di Giulio Tremonti. Sentite come inizia.
Le vicende viste dall'America fanno tristezza. Il dibattito che abbiamo appena assistito, nel tipico esempio, abbiamo assistito a 20 minuti, credo di più, mezz'ora, di chiacchiere interne a una casta che si racconta delle proprie vicende, delle proprie riunioni segrete, delle proprie vendette, usando metafore che non hanno niente a che fare con i problemi del paese. Dei problemi del paese non se ne parla. Ho sentito nominare di cose concrete, ne ho sentito nominare due, questa dell'abolizione delle province. Uno ha detto, ma non avevamo nel programma abolire le province, che in effetti sono tutte ente inutili. L'altro ha risposto, ma guarda, il programma te lo leggo, è scritto così ambiguamente che in realtà abbiamo preso una finta accordo di risparmiare sulla spesa pubblica, adesso bisognerà fare delle altre trattative per decidere quali province sono inutili. Saranno inutili le province nelle quali, suppongo dal punto di vista del signor Castelli, non vi siano elementi suoi che governano, saranno invece inutili dall'altro punto di vista le province in cui non vi sono dei loro che governano.
E poi ancora, fate pena.
Visto da qui tutto questo fa un'estrema pena, è l'ennesima prova di una classe dirigente, di un'elite politica ma anche sociale del mio vecchio paese, che è completamente chiusa in una specie di santuario molto di lusso, da quello che capisco, proprio in cui si racconta baruffa su sedie. Da quello che ho letto si aumenta immediatamente gli stipendi appena prende una poltrona, come sembra sia successo in alcuni enti locali del nord, mi sembra giusto. E così andando, raccontandoci poi delle belle balle. L'unico altro numero concreto che ho sentito dire lì, da non mi ricordo chi, credo Castelli, è stato che tutti gli aeroporti del mondo hanno visto il traffico calare del 10%. Ma dove li tira fuori questi numeri? Mentre Malpensa, questo grande successo, ma viaggia in aereo il signor Castelli, quelli su cui viaggiamo noi comuni normali, o viaggia solo sugli aerei di Stato pagati con le tasse di noi normali? Perché l'Italia è una bucconata di compagnia aerea, che è una vergogna mondiale per tutti noi all'estero.
E ancora Boldrin Castelli.
Questi parlano, siccome hanno diritto all'accesso alla televisione, che è cosa loro, pagata con le tasse degli italiani, loro continuano a raccontarsi delle favole e i problemi del paese.
Allora, voglio intervenire Castelli.
Sono ridotti alla discussione di quale provincia sia utile e quale sia inutile, ma per favore.
Prego. Ma dove l'ha trovato quello lì? No, guardi, questo è uno bravo. Uno così, dove allora, è andato a recuperarlo?
L'ho perché trovato perché
è veramente,
lei...
è veramente un
allora, diciamo, un al di là delle opinioni politiche che non necessariamente...
È un economista questo, un economista americano, è tenete allora, presente in America.
Al di là delle opinioni politiche che...
Vabbè, Castelli non risponde nel merito, dice dove l'avete trovato. Certamente il tono sarcastico, corrosivo di Boldrini ha dato fastidio a molti politici, giovani imprenditori della Toscana, Brunadini e il vice ministro Castelli. Sentite.
Io francamente sono sconcertata, nel senso che non date un'idea di progetto di futuro, non date un'idea di politica economica.
Via sì, lei, cosa avrebbe fatto lei? Come la signora.
Io accetto
la critica.
Io non faccio il politico.
Accetto la critica, ce la dia lei l'idea.
No, io non faccio il
politico. Viva l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno. Presidente, siamo con te.
Meno male che Silvio c'è. Presidente,
a grande richiesta, protagonista assoluta ieri sera qui alla Zanzara, un'ascoltatrice da Varese, Francesca. Sentitela, Francesca, ve lo premetto, qual è la sua particolarità, qual è la sua caratteristica? Quella sostiene di vivere deberlusconizzata, cioè non si vuole fare contaminare da Berlusconi.
Io premetto che sono fortemente anti-berlusconiana. Ritengo che sia un mio preciso dovere boicottare tutto quello che promana da Berlusconi. E a casa mia, Rai 3, Day and Night, vabbè, la 7 un pochino, ma molta certo. Cautela. E naturalmente non compro libri editi da Mondadori. Non l'ho letto come Orrens, non ne so niente. Sono come Brunetta, mi informo da altre parti. No, al supermercato no.
Bisogna stare attenti anche là a quello che si
solo
compra.
Solo esclusivamente Coop. Pensi che io ho rotto rapporti di amicizia ultra decennali con persone che so per certo aver votato per il centrodestra.
Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno.
E va bene, era Francesca D'Avarese. 19:35 800 24 00 24. Dove andiamo? Simone da Verona, buonasera.
Buonasera a lei, Cruciani.
Dica.
Guarda, questo intervento della sua tizia mi fa dare degli spunti, ma resta quello che ho promesso di dire. Ma secondo me il problema è che fini a posto, comunque, è un problema molto serio. Alle ultime elezioni politiche il PDL ha preso una bella legnata, onestamente, a vantaggio della Lega. La campagna elettorale, quello che fa Berlusconi ultimamente...
Scusi, le elezioni regionali? Le elezioni regionali?
Le elezioni regionali. Nel Veneto sì. 10 punti sopra la Lega, una volta era 15 sopra il PDL, mi pare un'evidenza, diciamo, nei numeri che il PDL sta disintegrando a favore della Lega. Se io fossi leader di un grande periodo moderato, direi raddrizziamo la barra e cerchiamo di far prendere i voti a periodo moderato.
Sì, Simone, lei ha ragione, sicuramente c'è stata un'emorragia di voti dal PDL alla Lega e non solo dal PDL alla Lega, anche da altri partiti. Però le elezioni locali, le elezioni di mezzo termine, chiamiamole così, sono un'altra cosa rispetto alle elezioni, diciamo, nazionali. No, di solito.
Secondo me, Cruciani, la tendenza è che la Lega ogni elezione aumenta il numero dei voti, anche le europee sono diverse, ma la Lega ha preso più voti che alle politiche. Cioè la tendenza è comunque di un elettorato che si sposta sulla Lega. Attenzione, la Lega...
E allora dunque la conseguenza di questo qual è?
E vi dico anche, la Lega è un partito di governo, il ministro degli interni è Maroni, fa una politica comunque secondo me sotto altri punti di vista anche condivisibile.
No, ho capito, a prescindere dal fatto che sia condivisibile o no.
A questo punto qui diciamo che secondo me Fini è evidente che non andrà a fare pace con Berlusconi, se no secondo me la tregua armata, questo è il risultato di domani, di sicuro non c'è rottura. E penso che però non ci saranno 3 anni di stillicidio, ci sarà un anno di imboscate, di problemi, e poi il nuovo soggetto politico che lascerà la Fini, Montezemolo e secondo me Casini e qualcun altro, sarà il nuovo soggetto che cercherà di prendere i voti moderati, secondo me nel giro del 2011, questa è la mia idea.
Va bene, d'accordo. Emanuele da Genova, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Ma,
per me la situazione è drammaticamente semplice, la tensione che si è creata tra Berlusconi e Fini. Berlusconi resta un grande uomo d'affari, direi un genio, lo ha dimostrato nel bene e nel male, ma non è un uomo che ha il senso dello Stato. Fini, che probabilmente ha atteso pazientemente per un poco, anzi per molto, oggi con la dialettica che chiede, perché sappiamo che Berlusconi di spazio al pensiero diverso dal suo ne lascia ben poco, cerca di essere uomo dello Stato. Il Presidente del Consiglio deve avere il senso dello Stato, non può pensare soltanto a gestire un governo italiano continuando a gestire come ha gestito, ripeto, bene da genio i suoi affari. Di qui la tensione, perché la politica è una cosa, gli affari sono un'altra. Questo è il mio parere.
Va bene, grazie. Andrea da Genova, buonasera.
Sì, buonasera, ancora una considerazione sulla posizione di Fini. Sì. Diciamo che mi è stato molto di film già visto, perché nel 2008, se lei ben ricorda, i due, Fini e Berlusconi, erano già molto ai ferri corti. In quell'occasione il suicidio della sinistra, cadde il governo Prodi, ricompattò il tutto, perché ovviamente Fini non poteva perdere l'occasione di ritornare al governo, eccetera. Quindi i casi sono due: o allora per opportunismo Fini diciamo ricompattò il discorso con Berlusconi per vincere quasi in modo scontato le elezioni, o forse fu un eccesso di fiducia di Fini, che pensava magari di, creando il PDL, riportare Berlusconi in quel campo di statista che di fatto Berlusconi non è, come diceva il precedente ascoltatore. O forse, ma ancora più tattico, Fini ha pensato di sfruttare il momento, vincere le elezioni e poi arrivare alla resa dei conti adesso, come sta cercando di fare. Ecco, quindi diciamo che è una fase che è partita da un po' di tempo, ecco, la situazione di Fini. Tutto qui.
Grazie, cosa. Grazie Andrea. Andiamo a Modena da Giovanni.
Buonasera.
Buonasera,
io chiamavo perché quando lei ha fatto sentire Boldrini, o Boldrino, non so come si chiama, il professore, diciamo che così l'ha apostrofato, come se il professor Boldrini abbia fatto qualche atto abbia fatto qualche atto di lesa maestà nel parlare.
No, assolutamente no.
Però
sbaglia,
conviene che quelle parole che ha detto, anche saccente, perché giustamente erano saccenti da uno che forse se lo può permettere, beato lui, erano la sacrosanta verità, non è che abbia detto qualcosa di fuori. No,
guardi, la sacrosanta verità naturalmente non ce l'ha nessuno in mano, qui si tratta naturalmente di opinioni sul disastro di Alitalia. Io posso essere d'accordo, lei può essere d'accordo, altri magari non sono d'accordo sul fatto che i politici italiani vadano troppo in televisione, si perdano in chiacchiere sulle correnti
Non parlavano di fatti reali, era anche vero quello.
Sì, diciamo che quella trasmissione di solito Ballarò è fatta invece per parlare di problemi reali. Non so cosa si aspettasse. Poi se uno va a vedere il motivo di quell'arrabbiatura e va dentro il sito del professor Boldrin, si accorge che in realtà dice: sono stato al telefono un'ora e mezza con una collaboratrice di Floris, la quale mi ha chiesto un sacco di cose, di queste cose poi non si è parlato, dunque quando vuole Floris potrà mettere in piedi una trasmissione. Insomma, mi è sembrato più uno sfogo sul momento per essere capitato in un posto in cui non si sentiva a proprio agio, piuttosto che qualcosa di concreto. Sa, prendersela con la politica, con i politici italiani, è facile, è semplice, insomma, no?
No, però se quando qualcuno ce lo dice, magari un po' noi italiani ci sveglia come...
No, ma guardi, io poi sono d'accordo sull'abolizione delle province, per esempio, quando ha detto chiacchierate su quali sono le province da abolire e quali sono invece le province da non abolire. Io sono perfettamente d'accordo, cioè è un chiacchiericcio inutile, le province o si aboliscono o non si aboliscono, aveva ragione il professor Boldrin. Però insomma, ripeto, forse non aveva visto gli ultimi anni di talk show italiani in cui spesso si chiacchiera e si litiga e non si va al cuore dei problemi, ma lo si fa anche qua in questa sede. La Zanzara è un luogo di chiacchiericcio, un po' di gossip, un po' di divertimento, ogni tanto qualche punzecchiatura, opinioni, insomma non è che approfondiamo le questioni, no?
Certo, un'ultima cosa le posso chiedere. Rimette la vecchia sigla della Zanzara, quella del pianoforte, che era bellissima.
Il pianoforte? Quella io non mi ricordo più con tutte queste
quella
sigle.
Quella del violino, mi scusi, quella del violino, la Zanzara che faceva il violino, non mi ricordo, era di qualcuno.
Come faceva? No,
quella che le sembrava il rumore di una zanzara fatta con un violino.
La vecchia sigla, adesso ci penserò, grazie.
Grazie.
Un po' c'è la vecchia sigla della nuova in mezzo, è un po' mixata. Grazie Giovanni. Dove andiamo? Faccio ascoltare quest'altra maschera, il senatore Cosimo Gallo, che qualche giorno fa è un po' l'alter ego della signora di Varese, Francesca, la quale vuole vivere in maniera deberlusconizzata, cioè vuole vivere senza contaminazioni berlusconiane, il che è un po' complicato oggettivamente, e l'alter ego di questa signora può essere considerato il senatore Cosimo Gallo, il quale pochi giorni fa ci ha declamato le rime che ha composto nei confronti di Berlusconi. Io ero anche un po' imbarazzato a sentire il senatore Gallo, però lui lo ha fatto volentieri, allora l'abbiamo lasciato declamare e cantare, è una parola grossa, queste frasi.
Dalla ormai storica discesa in campo all'altrettanta riuscita scelta di campo, dalla dura e difficile traversata del deserto al famigerato tridente fallimentare, con gli alleati sempre intenti a sparigliare, quanta fatica in più ti è toccata fare. Quale però a questo punto per tutti la morale? È presto detto, con Berlusconi unica punta, non c'è proprio nessuno che la spunta. Occhietto, Rutelli e Veltroni per la storia hanno perso con te di brutto le elezioni. Anche il furbo D'Alema, esperto in ribaltoni, ha dovuto rassegnare le dimissioni. Solo Prodi è stato più fortunato, ma anche lui in pensione anticipata hai collocato. Direbbe il poeta immortale, due volte nella polvere, tre volte sull'altare. A conclusione, mio caro Presidente, ognuno di noi ti è grato e riconoscente, ma non è ancora finita, perciò prego il Signore che ti protegga e ti assicuri lunga vita.
E vabbè, questo era il senatore Gallo, siamo col direttore del Riformista Antonio Polito, eccoci qui.
Salve.
Senta, forse sono anche queste cose che non piacciono a Gianfranco Fini?
Ma non lo so, io non ho capito bene se era una cosa ironica o seria.
No, no, ma era vero, era vero, non era ironica, era una, sono delle rime che un senatore della Repubblica, in particolare il senatore Gallo, ha cantato, diciamo così, diciamo, ha declamato a Berlusconi durante una cena con lo stesso Berlusconi. E lo abbiamo saputo, l'abbiamo chiamato e ha detto: scusi, ma ci potrebbe dire esattamente come ha fatto, quali sono state le reazioni? E insomma ci ha raccontato un po' questa storia e poi, e dunque, da qui abbiamo poi fatto noi un montaggio. Vabbè, questo era per riferirsi un po' alla, a una delle accuse, volendo, che vengono fatte, no? da Fini a Berlusconi, l'aver trasformato il PDL, o comunque l'aver fatto il PDL non un partito ma un'altra cosa.
Sì. Mi veniva da pensare l'altro giorno che, diciamo, le due crisi, quella del PD e quella del PDL, sono diverse in questo. Quella del PD è colpa dell'amalgama non riuscito, invece il PDL l'amalgama è riuscito perfino troppo, al punto tale che Fini ha ritenuto che si è troppo amalgamato alle posizioni di Berlusconi. Ma non credo che poi sia quello sostanzialmente diciamo, l'accusa politica di Fini, perché diciamo l'accusa che in questo modo Berlusconi, diciamo così, tratta il PDL come, posso dire, indipendentemente dal fatto che è un partito, per cui non so, per esempio, se concorda una cosa nelle cene di Arcole con Bossi e il figlio di Bossi e poi dopo si dà per scontata che quella è la posizione del PDL, no? Quindi in questo modo favorendo troppo un po' la Lega, indebolendo il PDL, cioè non è soltanto l'accusa di essere un autocrate, che pure insomma Berlusconi un po' lo è, e più che altro le conseguenze politiche che questo comporta per il PDL. Tutto sommato, fine, dici, io ho contribuito a costruirlo, ci ho portato anche un pacchetto di voti non irrilevante. E non vorrei vederlo finito come una succursale delle riunioni di Arcole.
Però, Polito, è un po' strano perché, insomma, la pretesa di Fini, cioè la pretesa, adesso magari è sbagliato il termine, insomma, quello che Fini vorrebbe è che Berlusconi non fosse più Berlusconi, che mi sembra che, insomma, c'è una contraddizione insanabile in questo, no?
Ma sì, un po' sì, anche è vero, però diciamo, più che, come dicevo prima, più che, diciamo, sul carattere di Berlusconi, la questione è sulle scelte, la linea politica del PDL, cioè di un partito.
Perché lei ha capito la linea politica di Fini? Io personalmente, per esempio, non ho capito bene alcune posizioni, non l'ho capito.
Adesso, tanto per dirne una, c'è stata questa ipotesi di una riforma costituzionale a colpi di maggioranza, no? Un po' abbozzata nella famosa bozza Calderoli, che non si è capito se Berlusconi l'ha mandata avanti oppure l'ha solo subita, ma insomma quello è un tipo di democrazia, di sistema democratico, che chiaramente a Fini non piace, insomma, no? Quindi quello è un senso di linea profondo, anche perché investe poi il futuro della Repubblica, insomma.
Sì, ma più nelle forme che nei contenuti, in realtà, perché nei contenuti erano talmente vaghi che non erano nemmeno contestabili.
Beh, insomma, lì c'è stato quel conflitto sul modello francese, no?
Sì,
Fini ha detto chiaro e tondo: se vuoi fare il semipresidenza della francese, si fa il doppio turno, perché questo vuol dire anche poi, diciamo, un assetto politico e parlamentare compatibile col presidenzialismo. Ma insomma, adesso non vorrei stare qui a dettagliare troppo, insomma, a me pare che l'obiezione di Fini sia quella. Su alcuni punti, soprattutto per esempio sul Partito della Nazione, come ripete, no? Spesso, cioè, c'è un conflitto e una resistenza a certe posizioni leghiste, a certe strappi leghisti. Lo stesso vale sull'immigrazione, insomma, alcuni punti di senso politico Fini in questo anno, poi in realtà non neanche in questi giorni, ma in questo anno li ha detti, li ha chiariti. Più che altro lui, diciamo così, pretende che il suo partito ne discuta, ecco, che non si dia per scontato che ha sempre ragione la Lega quando c'è un conflitto di questo genere. Tanto è vero che dice: io resto, però non taccio, insomma, voglio parlare.
Sì, che è una posizione un po' strana, perché almeno dal mio punto di vista, perché in realtà cosa abbiamo assistito nell'ultimo anno, forse anche negli ultimi due, al fatto che a ogni dichiarazione di Berlusconi, diciamo sui temi più caldi della politica, dalla giustizia fino alle riforme istituzionali, ma anche su altri temi, quasi un secondo dopo, insomma qualche minuto dopo, c'era subito un'agenzia di stampa del Presidente della Camera, per cui non starò zitto. Beh, in realtà non è mai successo nell'ultimo anno.
No, non è mai stato zitto, in effetti, sì, questo è vero. Sì, sì. No, diciamo che a questo punto la cosa è arrivata a un livello di scontro tale che sembrava di capire che per continuare a parlare intendeva addirittura uscire dal PDL, no? Perché si è parlato, chiaramente lui l'ha usato nel suo colloquio con Berlusconi anche come, non so, come minaccia, come ipotesi, quella dei gruppi autonomi separati dal PDL, quindi invece lui poi alla fine ha detto no, io resto, però continuo a parlare, voglio anche che mi si ascolti. Organismi dirigenti che si riuniscono, no? Tant'è che giovedì c'è questa riunione dove appunto si confrontano le due linee, cioè voglio che le mie posizioni vengano discusse e immagino anche votate a un certo punto nel partito, perché poi i partiti hanno sempre delle contraddizioni interne, delle correnti, delle minoranze. Berlusconi immaginava o supponeva che il suo sarebbe sfuggito a questa sorte, invece Fini gliela rimette un po' lì sul tavolo. Bisogna vedere se Berlusconi l'accetta, perché non so se lui è abituato ad avere una tensione, un conflitto interno, un dissenso interno organizzato così evidente, così visibile.
Certo.
Credo che lì abbiano un po' paura che diventi un po' un circo Barnum. Ecco.
Questo è il pericolo per quello che riguarda il PDL, però alcune posizioni, una certa autorevolezza secondo me anche come contraltare alle posizioni del PDL o maggioritaria del PDL, bisogna anche secondo me sapersela conquistare. Per esempio le faccio il caso di Tremonti, no? Su molte questioni che riguardano la spesa, il modo di spendere, come e quando spendere i soldi, Tremonti è stato anche in conflitto con Berlusconi, almeno da quello che si è letto sulle pagine dei giornali. Dopodiché Berlusconi ha di fronte un ministro non solo, diciamo, autorevole da un certo punto di vista, con una linea politica chiara e anche con dei riferimenti politici, e parlo della Lega, piuttosto evidenti, per cui non è vero che poi in realtà tutto quello che dice Berlusconi, cioè c'è un asse preciso, e io credo che il problema principale sia questo, cioè in quest'asse che si profila anche per il futuro del PDL evidentemente Fini non ha posto.
Non lo so, io penso che entrambi, Fini e Tremonti, sono due personalità di primo piano del centrodestra, certamente con ambizioni anche sul futuro, ambizioni legittime, sono entrambi abbastanza giovani, abbastanza autorevoli per coltivarle, soltanto che Tremonti ha deciso, diciamo così, di agire per via, diciamo così, di governo appunto interna, e avendo comunque una forza politica alle sue spalle, perché è inutile prenderci in giro, la Lega lo sostiene,
certo,
diciamo,
certo.
Poi nei momenti decisivi è la Lega anche che lo sostiene, mentre invece Fini secondo me è stato un po' spinto o costretto ad agire per vie esterne, cioè esprimendo pubblicamente il suo dissenso, sia dal fatto che sta in una posizione istituzionale più defilata, no? Cioè non è che partecipa al governo, alle decisioni, sia per il fatto che la sua forza politica, quello che avrebbe dovuto sostenerlo, praticamente è stata erosa e mangiata, diciamo così, dal berlusconismo, perché alla fine poi molti dei colonnelli, i coordinatori in carica, diciamo così, in quota N, capigruppo di Parlamento in quota N, in effetti non sono più in quota N, stanno con Berlusconi, si è visto in questi giorni,
sì,
esplicitamente,
sì,
apertamente. Quindi diciamo che forse è stato anche un po' costretto ad agire in questo modo, perché per vie interne non pesa più.
Intanto, per concludere, Polito, sa che dice il Premier sulla direzione del PDL di domani? Ma quale discussione, eccetera? Fini non rispondo, le correnti sono metastasi, in questo caso si rifà ad alcune affermazioni di Fini sulle correnti. Che cosa dobbiamo fare in questa direzione? Celebriamo la vittoria, il che è proprio fantastico come cosa, altro che discussione, dobbiamo celebrare la vittoria.
Sì, effettivamente. Quello che dice Fini, no? Che poi i congressi, le riunioni si risolvono sempre appunto in celebrazioni, che non c'è vita democratica interna. Adesso vedremo, perché mi pare difficile, diciamo, non rispondere. Se Fini parla, mi sembra difficile non rispondere, poi come non rispondere, tacendo o parlando d'altro, non lo so, è curioso, devo dire che questa è anche la prima volta che un organismo dirigente del PDL si trova alle prese col problema di come organizzare una discussione politica dove c'è qualcuno che dissente, quindi diciamo avvenisse nel PD lo sanno bene come fare, perché ci succede spesso,
succede
perché la prima volta nel PDL forse stanno anche tentando di studiare come fare, perché è un unicum.
Grazie, buona serata. E siamo qui alle 20 in punto, 800 24 00 24, direi di andare diretti con il Tigiuno.
Fiat, entro 6 mesi scorporo del settore auto, dal cane Marchionne il piano, in 4 anni produzione raddoppiata. Domani la direzione PDL con Berlusconi e Fini, Premier, celebreremo vittoria alle elezioni, correnti, metastasi dei partiti. Papa Benedetto all'udienza generale a Malta, ho condiviso il dolore delle vittime degli abusi sessuali. In un video i raid della Camorra in sala giochi, davanti alle telecamere l'arresto dei boss in supervilla nel Napoletano. Il calendario della caccia è esteso di 10 giorni, no di Lega e Italia dei Valori, soddisfatti gli ambientalisti. Aprile, quando dormire non è per niente dolce, aumentano i disturbi del sonno, i consigli dell'esperto. Balotelli rovina la festa dell'Inter, getta via la maglia uscendo dal campo, Moratti dice prenderemo provvedimenti.
Bene, TG5.
In 2 video la cruda violenza quotidiana nel Napoletano, sempre più giovani e spietati i piccoli camorristi, e spunta il libro paga dei clan. Al TG5 il PM Cantone che incastrò i casalesi. Dopo le nuove intercettazioni fatte acquisire dai legali di Luciano Moggi, la Federcalcio apre un'inchiesta, chieste al Tribunale di Napoli le intercettazioni. Viareggio, 7 indagati per disastro e incendio colposo, 32 persone morirono a giugno tra le fiamme di un treno carico di GPL. Tornano a casa le salme delle 2 ragazze morte nel crollo a Ventotene. I carabinieri sequestrano documenti in comune, le famiglie, funerali privati. Marchionne presenta il piano industriale Fiat fino al 2014. La scommessa, produzione raddoppiata in Italia, ma solo con un cambio radicale nei rapporti sindacali. In Italia e in Europa lento ritorno alla normalità, ma anche oggi cancellati migliaia di voli. E polemica sulla decisione di chiudere gli spazi aerei in mezza Europa.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, era la vecchia sigla della zanzara, ma andiamo con gli ascoltatori, per richiesta naturalmente, dopo la richiesta del signore che ci ha chiamato prima, andiamo a Pisa da Giovanni. Giovanni?
Buonasera.
Buonasera. Dica.
Io vorrei fare questa considerazione che sta avvenendo. Si sta creando un'opportunità veramente interessante nel panorama politico italiano, perché l'opposizione, diciamo così, di Fini all'interno del PDL, secondo me nel tempo diventa l'opposizione nel paese. Infatti in questi giorni io credo che se facessimo dei sondaggi per capire chi genera, chi esprime più opposizione fra Bersani e Fini all'interno contro, diciamo.
Beh, sicuramente l'opposizione che di centrosinistra è un po' oscurata, tra virgolette.
Ecco, ma questo, è un'opportunità unica, cioè si creerebbe.
Scusi un attimo, da blob affinità elettive.
Per frate fuoco, per il quale illumini la notte, ed è bello e giocondo, è robusto e forte. Laudato sia, mio signore, per sorella nostra madre terra, la quale ci sostenta e governa, e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba.
Vabbè, ma senza la televisione in realtà non si capisce, perché c'è questo audio sopra le immagini del congresso nazionale del PDL con tutti che cantano e Berlusconi che applaude. Ma torniamo a Giovanni.
Sì, e quindi dicevo che si sta creando probabilmente un'opportunità unica, cioè che la parte più conservatrice del paese potrebbe generare nel prossimo futuro l'opposizione.
Quale sarebbe la parte più conservatrice del paese, mi scusi?
Cioè la destra italiana, cioè il PDL. Si creerebbe la condizione che Berlusconi avrebbe in sé anche l'oppositore, e quindi taglierebbe un po' fuori la sinistra attuale anche da questo gioco.
Ho capito. Va bene, Giovanni, sì, adesso non lo so se può essere questa una fine, mi sembra un po'. Mi sembra che lei corra un po' troppo. Antonio da Prato, buonasera.
Buonasera.
Dica pure, Antonio.
Io avrei una cosina per la nostra amica di Varese.
Sì.
Che mi sembra un po' messa al pubblico ludibrio, non mi sembra giusto.
Ma no, ma che pubblico ludibrio? Si scherza, si gioca, nessuna.
No, un piccolo.
Nessuna crocifissione.
Di una cosa che è uscita un po' di tempo fa.
Sì.
Non so se lei mi dà un minuto e mezzo, io la leggo.
Vada. Mi sa che la conosco però, eh.
Allora vabbè, allora lei la conosce.
No, credo, che cos'è il Berlusconistan? Che cos'è? Una cosa del genere.
È l'Italistan.
L'Italistan.
Come io sono l'inoltratore. No, vabbè.
No, me la legga, la conosco io, ma non so quanti la conoscono, per cui
vabbè,
vado pure,
comunque,
Antonio.
Come quello che ho detto ai suoi collaboratori, no?
Me la dica, non mica siamo noi, solo noi a parlare, c'è un sacco di gente che ascolta. Me la legga, sia veloce, ma me la legga.
Sì, vabbè. Allora, salve, sono un cittadino dell'Italistan, vivo a Milano 2, in un palazzo costruito dal Presidente del Consiglio. Lavoro a Milano, in un'azienda di cui azionista è il Presidente del Consiglio. L'assicurazione dell'auto del Presidente del Consiglio e l'assicurazione della Presidenza integrativa pure. Vado in una banca del Presidente del Consiglio, esco dal lavoro, faccio spese in un supermercato del Presidente del Consiglio, dove compro prodotti realizzati da aziende partecipate dal Presidente del Consiglio. Se vado al cinema, ho una sala di proprietà del Presidente del Consiglio, dove guardo un film prodotto e distribuito da una società del Presidente del Consiglio. Se rimango a casa, guardo la TV, quella del Presidente del Consiglio, con decoder prodotto da società del Presidente del Consiglio, eccetera, eccetera. Guardo anche la RAI, i cui dirigenti sono stati nominati dai parlamentari che il Presidente del Consiglio ha fatto leggere. Se non ho voglia di televisione, leggo un libro, la cui editrice è di proprietà del Presidente del Consiglio. E il Presidente del Consiglio, che predispone le leggi approvate dal Parlamento, dove molti dei deputati della maggioranza sono dipendenti e o avvocati del Presidente del Consiglio, il quale governa nel mio esclusivo interesse, per fortuna. E niente, la dedico alla nostra amica di Varese, insomma, ecco. Non voglio rubare altro tempo.
Grazie. E siamo qui alle 29 800 24 00 24, dove andiamo? Patrizio da Venezia, buonasera.
Buonasera a lei, buonasera ai radioascoltatori. Il mio intervento in realtà sarà un po' strano, un po' particolare, nel senso che io amo questo paese dove sono nato e lo trovo particolarmente bello, divertente. E sono anche convinto che noi siamo in un paese tutto sommato democratico.
Un attimo solo.
Andare a fare l'attacchino del necrologio del suo partito di lui stesso. Buona Padania.
Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina con l'amico mio più sincero.
Stavano andando in onda alcune telefonate su Radio Padania, dove peraltro sono stato ospite qualche giorno fa, contro Fini. Non era la stessa trasmissione, era credo un filo diretto, non la mia, la trasmissione in cui sono stato ospite, la trasmissione in cui sono state mandate in onda queste telefonate terrificanti nei confronti di Fini. Allora Patrizio, che ci stava dicendo?
Sì.
Lei ama questo paese?
Che è bello, che lo trovo divertente, ci sto assolutamente bene, e però credo che siamo in democrazia e questo sia un paese democratico, e credo che gli italiani abbiano deciso di avere un Presidente del Consiglio come Berlusconi, un partito di maggioranza come quello del Popolo della Libertà e della Lega, l'abbiano riconfermato, ma abbiano anche deciso di avere un'opposizione, una sinistra che, come il centrodestra, ha, a mio avviso, a mio modesto avviso, una classe politica fallimentare e dalla quale deriva una classe dirigenziale del paese fallimentare. Io francamente devo dire che non vedo via di uscita. Tornerò in Italia, spero spesso, a fare il turista, ma la mia decisione è quella di andare a vivere comunque in un altro paese, che credo sia la decisione giusta per chi non accetta un'Italia ridotta ai minimi termini, ripeto, non da una cattiva politica, quella la conosciamo da tempo, ma da una classe dirigente espressa da una cattiva politica. È ovvio che uno che alza la testa non ce la fa più, perché anche i suoi fedelissimi, parlo ovviamente di Fini, si sono fatti comprare da colui che ha la capacità e ha sempre dimostrato di avere una grande capacità di comprare gli italiani come i collaboratori dei suoi alleati.
Patrizio, lo sa che non ho capito niente dal suo intervento? Cioè, non ho capito dove va a parlare. Lei ci voleva dire che questo paese le fa schifo perché la classe politica
no,
è una
no,
merda,
che
eccetera, eccetera. E dunque,
no.
No, che fa schifo dal punto di vista non come paese, dal punto di vista paesaggistico, oppure non so, come risorse umane o come gente, non so quello che le vuole dire. Comunque, le fa schifo perché politicamente esprime solamente delle schifezze, tra cui Berlusconi, ma anche l'opposizione, ma anche forse Fini, non lo so. E dunque,
e che
lei
secondo me la scelta migliore è quella di andare a vivere in un altro paese, perché qui non c'è più nulla da fare.
Allora, qual è lo
Infatti
stato,
io lo faccio, ma quello che dico è che tutta la diatriba sulla quale stiamo discutendo, a mio avviso, sì, è finalizzata al nulla, perché poi non c'è possibilità di discutere, nel senso che Fini discute, poi va a contare quelli che gli sono fedeli e ne rimangono meno della metà. Perché? Perché gli italiani si fanno comprare, bastano poche parole.
Cioè, tutti quelli, scusi un attimo, tutti quelli che non sono d'accordo con Fini sono tutti comprati? Cioè,
no,
chi non è d'accordo con Fini nel PDL sono tutti comprati, sono tutti venduti e sono tutti asserviti al padrone senza idee, dei robot asserviti a Berlusconi. Abbia
in
pazienza,
linea di principio mi sembra che questa sia la storia che ha caratterizzato Berlusconi e l'attività che
ha capito, Patrizio, ma
cittadino, le sembra che in questo paese ci siano veramente gli spazi per poter opporre non delle ideologie ma dei contesti, dei contenuti diversi da
ma
quelli
io
che
credo
non
che ci siano
di
ma... Ma certo che ci sono degli spazi. Cosa significa dire che
sono?
Non ci sono delle? Ma che significa quali sono gli spazi?
Il centro-sinistra ha cambiato leader come io.
Ho capito, ma lì bisogna fare della buona politica.
Ma questo è il problema. Vedi che arriviamo a quello che dicevo io. Non c'è la buona politica. E i cittadini.
D'accordo, non ci sarà la buona politica. Non ci sarà una prevalenza di. Non credo sia il caso di lasciare l'Italia per questo, Patrizio. Le correnti sono come metastasi. Berlusconi, audio, sentiamo.
Le correnti forse erano ammissibili e presenti nei vecchi partiti. Non è possibile che possa esistere una corrente che qualcuno anzi ha definito come le metastasi dei partiti. Quindi noi ci auguriamo che non ci possano essere delle scissioni e speriamo che questo proprio non avvenga.
E dunque, questa è la risposta di Berlusconi a Fini, non, le correnti non possono esistere, un po' non si capisce se parlava di scissioni o di semplici correnti, le metastasi con riferimento a quello che diceva Fini 13-14 mesi fa. Dove andiamo? Alberto da Prato.
Sì, buonasera signor Cruciani. Lei prima ha fatto sentire nuovamente, io l'avevo già sentito in diretta la prima volta, l'intervento del senatore Gallo, e facendolo riascoltare l'ha evocato, diciamo, ricordato come contraltare, controparte di quella che era invece quella signora de Berlusconizzata, insomma.
Sì, diciamo, da una parte c'è una che vuole vivere senza Berlusconi e dall'altra uno che canta delle rime o recita delle rime, in questo senso volevo dire, no?
No, ma io la capisco sempre lei, non la fraintendo, credo di non fraintenderla, però io individuo e individuai quella sera nel senatore Gallo una finezza che in alcuni punti mi sembrava quasi, mi permette di dirlo, sovrastasse la sua, cioè nel senatore Gallo c'era una ironia che pervade e così sembra che abbia veramente la bandiera di Berlusconi, io però non sono un 100% berlusconista.
No, ma Alberto, io sto dicendo che probabilmente la sensibilità della signora Francesca rispetto a quella del senatore Gallo è molto diversa, la signora Francesca si prendeva molto sul serio, probabilmente il senatore Gallo ci scherzava pure un po' sopra, lei ha ragione. Però insomma quello che è successo, il senatore Gallo ha composto delle rime e le ha decantate in faccia a Berlusconi, cioè, non è un'invenzione nostra, è andata proprio così. Poi probabilmente è vero, ha ragione lei, insomma, i due caratteri sono diversi, poi non lo so, sono uno un nostro ascoltatore, l'altro un senatore, non conosco nessuno dei due, stiamo prendendo così delle loro esternazioni pubbliche per fare un po' di discussione. Alberto, vuole aggiungere qualcosa? Poi do il traffico.
Sì, voglio solo aggiungere che in Italia c'è una divisione forte tra chi vive la vita in generale con la serenità, l'ironia e la passione del senatore Gallo e chi la vive con un astio, un avvelenamento interiore che in questi anni, in questi periodi già difficili, secondo me non vorrebbe, che è quello di quella signora che...
Ho capito, lei vede da una parte l'ironia e dall'altra l'astio. Bene... E siamo qui alle 20.18, 800 24 00 24, Alfredo da Varese, buonasera. Alfredo, mi sente?
Sì, buonasera, dottor Cruciani. Io volevo semplicemente esprimere un semplice concetto. Secondo me Gianfranco Fini, essendo
un Stato ed essendo un grande leader di partito, nelle condizioni che pone, nelle problematiche che pone, vorrebbe semplicemente che questo partito vivesse oltre Berlusconi, oltre ai problemi di Berlusconi, quindi parlasse anche di problemi della vera politica, di etica, di bioetica, di riforme istituzionali, e non si concentrasse solo sulla persona di Berlusconi.
Perché dovrebbe essere concentrato sulla questione di Berlusconi? Ogni tanto naturalmente ci sono i provvedimenti, ho capito, ma dove ha vissuto Fini per 15 anni? O ha mal sopportato il fatto che ogni tanto si parli dei problemi personali, dei problemi giudiziari di Berlusconi? Oppure...
Perché lui, il suo intento è quello di aver conferito il suo partito, essendo entrato nel Popolo della Libertà, per creare un partito che viva al di là dell'esperienza politica di Silvio Berlusconi e di tutte le sue... dei suoi accoliti, di tutta la sua clac. Mio parere è questo: lui vorrebbe che fosse un partito vero, essendo la storia di Fini provenendo da un partito storico con una certa morale, con una certa storia.
Vabbè, grazie. Federico. Prego. Da Vicenza, buonasera.
Buonasera Crociani. Io credo che su Fini, che Fini sia un uomo di regole e che non sia un caso che occupi la posizione istituzionale che occupa, perché tutti lo vedono messo lì come avventinianamente posto fuori dai giochi, ma probabilmente...
Ma che significa un uomo di regole? Mi scusi, un uomo di... perché gli altri sono gli uomini invece del caos?
Assolutamente, ma è un uomo che ha comunque come credo, come interesse tra i principali, i regolamenti istituzionali fino alla lettera e una serie di procedure istituzionali, di garanzie della democrazia che sono particolarmente radicate in lui, insomma, nella sua storia, sia politica sia personale.
Ma che tutte queste cose siano particolarmente radicate io non me lo ricordo, insomma, finire anche... Non dico che fosse politicamente scorretto, però quando non aveva ruoli istituzionali dava giù legnata a destra e a manca.
Sì, comunque, vabbè. Sicuramente nella dialettica.
Facciamo finta che sia. Facciamo finta che esista solo il fine degli ultimi due anni.
Prendendolo solo come un presupposto, Cruciani. Una volta che è andato nella fusione a creare, appunto, a far confluire AN nella Forza Italia per PDL, eccetera. Passato un po' di tempo, credo che alla luce, ricordiamoci che prima delle elezioni regionali era molto in aria, era voce corrente il pensiero sul successore di Berlusconi e quant'altro. Dicevo che Fini era un uomo di regole perché non penso che possa mai scindersi, creare una spaccatura nella creatura anche da lui fondata. Credo piuttosto che stia organizzando un lavoro politico molto chiaro e anche di portata molto minore di quello che sembra, semplicemente per portare nuovamente al centro proprio del nuovo partito una figura, un modo di pensiero che è quello suo e dei suoi. Credo che abbia fatto i conti bene da una parte, perché comunque alle regionali c'è stata effettivamente un discesa del PDL che poteva dare, come dire, suffragio a questa visione. Tuttavia non è andato male ad andare probabilmente così presto alla conta, nel senso che probabilmente non per sua voglia l'esito delle regionali ha portato questo suo procedimento di contrappunto per mostrarsi come la seconda figura nel partito e quindi l'alternativa nel momento in cui dovesse pensare alla successione di Berlusconi, il primo personaggio che venisse in mente, e quindi abbia, come dire, posto se stesso in contrappunto per cominciare questo lavoro di avvicinamento all'interno delle regole, all'interno del partito, per proporsi come successore di Berlusconi.
Tutto la lì. Ringrazio. Collegamento con Felino, provincia di Parma. Buonasera al sindaco, Barbara Lori.
Buonasera.
Eccoci qui, Felino è un paese di 8.300 abitanti, lei è stata anche segretario provinciale del Partito Democratico. E cosa succede a Felino? Perché ci siamo collegati con il sindaco Lori? Una situazione simile, anche se ci sono delle differenze, naturalmente, con quella di Adro. Cioè, il sindaco cosa ha fatto? Ci sono 16 famiglie, mi corregga se sbaglio,
certo.
16 famiglie che non pagano la retta per un ammanco di circa 30.000 euro nelle casse comunali, e il sindaco, appunto la signora Lori, minaccia il taglio, fino adesso non è successo nulla, dello scuolabus e della mensa. Quando dovrebbe iniziare questo taglio? Chiamiamolo così un po' per capirci.
Sì, faccio una brevissima precisazione. Allora, queste mancate entrate nelle casse comunali, della cifra appunto che lei indicava, non riguardano solo il servizio di trasporto scolastico, ma riguardano i servizi educativi che vengono erogati dal comune, quindi anche la mensa, l'asilo nido, e sono riferiti agli ultimi 3 anni scolastici. In questo momento...
Cosa avete fatto in questi ultimi 3 anni voi?
Allora, noi abbiamo mandato tanti solleciti, veramente tanti, tanti, tanti solleciti, alcuni dei quali sono stati riscontrati ed altri no. In questo momento noi provvederemo ovviamente alla emissione dei ruoli per quanto riguarda alcuni importi.
Emissione dei ruoli, per fare capire che significa, cioè emissione dei ruoli significa le cartelle esattoriali.
Emissione coattiva.
Le cartelle esattoriali.
Esatto, le cartelle esattoriali nei confronti di quelle famiglie che non usufruiscono più di alcun servizio e che hanno appunto, come dire, dei debiti nei confronti del comune. Mentre invece stiamo cercando di percorrere una strada diversa per tutte quelle situazioni che invece appunto hanno comunque ancora dei rapporti con il comune, perché c'è una fruizione di un servizio in atto.
Senta sindaco, tra queste famiglie, sono 16 in tutto, diciamo la verità, quante sono le famiglie che sono davvero in condizione, al di là del fatto che siano extracomunitari, comunitari, italiani, non italiani, eccetera, davvero in situazione economica difficile?
Allora, noi esattamente non lo sappiamo, e questo è uno dei motivi per cui, come dire, abbiamo assunto una posizione piuttosto netta. Noi veniamo da un percorso nell'ambito del quale a queste famiglie, così come anche a quelle che hanno come dire, non hanno rispettato le regole del gioco, anche su altri servizi inviato tanti solleciti in cui abbiamo sempre chiesto naturalmente di segnalarci o eventuali situazioni di difficoltà, perché il comune è assolutamente disponibile a concordare a fronte.
Risposte?
E risposte cominciano a essercene,
però dopo un sacco di tempo.
Insomma. Abbiamo fatto molta fatica, nel senso che c'è stato bisogno appunto di assumere questa posizione forte. Allora, la preoccupazione che abbiamo noi è un po' questa: di questi 16, alcuni riteniamo probabilmente non abbiano difficoltà particolari, tant'è che nel giro di una settimana sono già stati effettuati diversi pagamenti. Altri sono persone che non si trovano in una situazione di difficoltà, diciamo, conclamata, quindi però probabilmente anche per la situazione appunto determinata da questo stato di crisi, anche da noi ci sono tante aziende che hanno messo in cassa integrazione professionisti che hanno avuto una forte riduzione della propria attività, quindi insomma noi abbiamo la necessità per
I furbi quanti sono tra queste 16
famiglie? I furbi non lo sappiamo, ce n'è sicuramente una quota, e vorremmo però riuscire a far emergere, per poter attivare tutta una serie di canali di aiuto che noi abbiamo messo in campo, tutte quelle persone che come dire, magari si trovano in difficoltà per una situazione congiunturale legata a questo momento particolare. Naturalmente.
Certo. Senta, però le opposizioni, la cosa strana è che lei è sindaco del Partito Democratico, l'opposizione, cioè PDL, la Lega più altre liste civiche, hanno utilizzato gli stessi argomenti che in altri comuni, in altri enti locali sono stati utilizzati in realtà dal suo partito, al Partito Democratico, cioè dire il diritto dei bambini, eccetera, eccetera. Lei come risponde?
Io guardi, credo che allora intanto per esprimere dei giudizi bisogna conoscere in modo abbastanza puntuale le situazioni e quindi essere nelle condizioni di entrare nel merito. Io credo che la nostra presa di posizione sia una presa di posizione corretta, perché intanto riguarda un servizio che non è obbligatorio e che non crea disagio ai bambini, perché naturalmente se dovessimo arrivare alla prossima settimana con ancora qualche situazione irrisolta, quello che si potrebbe determinare è che il genitore magari porta il suo bambino a scuola semplicemente, quindi non c'è un tema di interruzione,
cioè, a casa,
di servizio.
Porta il suo bambino a casa?
No, stiamo parlando di scuole elementari e medie o scuola materna, quindi no, le distanze sono tutte, riguardano l'ambito comunale, quindi modeste distanze, parliamo di poche persone.
No, ho capito, nel senso si potrebbe determinare la situazione per la quale i genitori sono costretti a portare
il bambino, ma sulla famiglia in questo caso, non stiamo parlando dell'interruzione del servizio mensa, quindi noi abbiamo...
No, ho capito. E dunque, se voi tagliate la mensa, che succede? I bambini devono andare a casa?
Noi adesso non abbiamo dato questa prospettiva, ma invece...
Però ci potrebbe essere.
E abbiamo detto ragioniamo su quello che potrà succedere da settembre in avanti, perché abbiamo sicuramente bisogno, ed è questo l'aspetto che secondo me va sottolineato, di ristabilire un rapporto di rispetto delle regole, che presuppone il rispetto delle regole, perché il comune comune ha sicuramente delle problematiche legate, come dire, a una buona gestione, quindi una garanzia di una giusta regolamentazione tra entrate e uscite.
Soprattutto per quelli che pagano poi, c'è anche un problema di rispetto per quelli che pagano.
Però c'è appunto la necessità di riaffermare e di non avallare la teoria dei furbi, naturalmente. Quindi,
Però è strano, Sindaco, la ringrazio di questo intervento, perché sicuramente le situazioni sono diverse, probabilmente il modo di agire del sindaco di Atro è diverso dal suo, ma soprattutto perché i contesti sono diversi e le situazioni non sono comparabili. Però se da una parte il sindaco di Atro, leghista, dice che bisogna ristabilire le regole, passa per un razzista, cinico e torturatore di bambini. Se lo dice con la voce anche un po' meno focosa del sindaco di Atro, questa voce un po' gentile, il sindaco di un paese in provincia di Parma, un sindaco del Partito Democratico, invece è una cosa, insomma, che bisogna seguire, perché è giusto che le famiglie rispettino le regole, eccetera. In Italia succede anche questo. Vabbè,
no,
sindaco,
io non credo che sia così. Allora, io credo veramente...
Ma perché non crede che sia così? A me sembra che sia così.
No, io credo che ci sia differenza, nel senso che noi abbiamo ragionato molto all'interno anche della giunta, abbiamo...
Beh, ma guardi che anche ad Atro le cose andavano...
Io non metto in discussione le posizioni del sindaco di Atro, che ovviamente avrà avuto le sue motivazioni. Credo però che sia molto più complicato e possa determinare una ricaduta, un coinvolgimento diretto sui bambini, certamente di più la sospensione del servizio di mensa che non la sospensione del trasporto scolastico. Noi siamo
non c'è dubbio.
Tema, e questo è uno degli aspetti a cui facevo riferimento quando dicevo bisogna entrare nel merito delle situazioni.
Ma probabilmente sospendere il trasporto è una cosa, sospendere la mensa è un altro, però insomma in altri paesi si è fatta la stessa polemica quando si trattava dello scuolabus, anche in provincia di Verona, eccetera. Ripeto, quando c'è in ballo un sindaco della Lega si parla subito di razzismo, quando invece ed era sempre la stessa... Il punto è sempre lo stesso, il rispetto delle regole. Invece un sindaco del Partito Democratico, questa è la mia opinione naturalmente, del Partito Democratico, tutto passa appunto per un comportamento invece corretto e giusto. Siamo qui 20:35 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Ascoltatori, Paolo da Cagliari.
Buonasera Cruciani.
Buonasera.
Ascolti, io volevo parlare dello schifo delle dichiarazioni di Berlusconi in merito alla questione sulla mafia.
Prego, prego, dica pure.
Lui attacca chi parla e descrive la mafia per quello che è, e se la prende con le fiction che i suoi stessi canali mandano in onda, ma si dimentica che la mafia è un costo per l'Italia, un costo di vite e un costo in denaro. Quindi voglio dire, per esempio,
Berlusconi non è che ha fatto un discorso filo camorrista, ripeto per l'ennesima volta, ha detto secondo me una grande sciocchezza a proposito dell'influenza delle fiction e di un'altra cosa che non sono le fiction, come ci spiegava anche Filippo Facci, cioè i libri, l'inchiesta. Come, scusi?
Duisburg è stata una fiction?
Cosa?
Duisburg è stata una fiction?
Duisburg, no, ma infatti, non si riferiva a Duisburg. Sì, sì, d'accordo, ma guardi, io sono il primo a criticare quelle frasi di Berlusconi, però non è che bisogna trasformare le frasi di Berlusconi in una sorta di aiuto alla camorra o un Berlusconi filo camorrista, abbia pazienza, non è così.
No, non è un filo,
sono delle frasi disgraziate, sono delle frasi disgraziate.
Del suo amico Dell'Utri, per esempio.
Va bene, allora mettiamoci dentro Dell'Utri, facciamo la chiacchiera con Dell'Utri, guardi, mafioso, eccetera, eccetera.
No, non lo so, sarà la sentenza definitiva.
Ci sarà la sentenza.
Volevo dirle che nei partiti...
Sì.
Pronto?
La sento.
Ci sono i cosiddetti probiviri.
I probiviri
sono delle persone
lo so, le persone che poi scelgono
per valutare il comportamento dei propri componenti.
E allora?
Le dico che Bocchino e Urso sono stati, come dire, presi in considerazione dai probiviri.
E vabbè,
per le ultime dichiarazioni su questa sciocchezza che riguarda Fini, che se ne va, no?
Sì, non lo so come andrà a finire questa cosa, non credo che si possa arrivare ad un'espulsione.
Prendono in considerazione i due esponenti per nulla, però, come dire, non prendono mai in considerazione la,
le frasi di Berlusconi, dire, i probabili del PDL,
di Berlusconi, che tutti cosa? Quei politici che fanno parte del PDL, che sono coinvolti e addirittura con condanne passate in giudicato per questioni di mafia.
Ma i probabili non servono a questo, comunque
no, meno, servono, ripeto, a stabilire il comportamento dei propri componenti del partito è, come dire, coerente con la loro missione oppure no. Non lo so,
certo,
se loro,
no, ma
se ritengono coerente con la loro missione chi è d'accordo con la mafia, che favoreggia la mafia, vabbè, allora giustamente.
No, però Paolo, persone condannate in via definitiva da questo punto di vista, credo per questioni che riguardano la mafia, la camorra, definitiva, parlamentari, io dico, non credo ce ne siano, in via definitiva, in Parlamento, condannati in via definitiva per questioni che riguardano la mafia, la camorra, eccetera. C'è la questione di Cuffaro, ma non riguarda il PDL. La questione di Cuffaro, adesso non so nemmeno se sia al secondo grado, è arrivato al secondo grado. Comunque, la ringrazio. Giovanni da Genova, prego.
Oh, buonasera.
Dica, Giovanni.
Senta, io auguro intanto a quel signore che prima metteva a confronto la signora di Varese con il senatore e parlava di astio e di ironia, auguro di vivere un periodo così lungo e a posizioni invertite, nel senso che l'astio, non so se c'è o meno, certo c'è un'amarezza da parte di coloro che per 10 anni vengono governati sempre da una parte che non è la loro. Questo ovviamente non è che può generare allegria, no? Quindi bisogna anche considerarlo. E innanzitutto volevo chiederle una cosa riguardo a Fini.
Sì.
Secondo me non è così casuale, lui è da tempo ovviamente che sta ponendo queste questioni. Certamente non le poteva porre poi nell'ultimo periodo, non era opportuno porle prima delle elezioni, quindi non mi sembra casuale che le stia ponendo adesso. Però adesso appunto c'è il discorso delle riforme. E adesso lui.
Sì, ma quali riforme, mi scusi?
Beh,
quali?
Nel senso che tutti i politici.
Cioè, io il discorso, io ripeto, quello che non si riesce a capire in questa vicenda di Fini, quello che io non sono riuscito a capire, è quali sono queste grandi innovazioni nella politica, queste grandi riforme, queste meravigliose leggi, queste proposte così fantastiche, mirabolanti, innovatrici, modernizzanti che la componente finiana vuole proporre al paese, al PDL, al paese. Qual è il ruolo che vuole avere Fini in questa azione modernizzatrice nei confronti del paese? Qual è? Io non l'ho ancora capito, non l'ho ancora capito. Ho sentito l'abolizione delle province, vabbè, sì, d'accordo, insomma, per carità. Non mi pare che nella componente finiana ci sia un accanimento particolare su questo tema. Non mi risultano nemmeno essere state presentate mai delle proposte di legge. Per cui, insomma, di che parliamo? Io ancora non ho capito bene di cosa stiamo parlando.
Infatti,
che il discorso di Fini e l'azione di Fini e dei finiani è accompagnata da una grande prospettiva per il paese, da una grande prospettiva politica spiegata, da proposte di legge. Non c'è nulla di tutto ciò. Ci sono delle vaghe parole d'ordine che riguardano la libertà, la coerenza, l'onestà, come se dall'altra parte ci fossero invece come dire, le espressioni più turpi della politica, il che è un po' in contraddizione con quello che è successo negli ultimi 15 anni. Vabbè, Giovanni, abbiamo altri ascoltatori, la ringrazio. Giorgio da Piacenza.
Sì, Cruciani, buonasera. Scusi, senatore, ho fatto le scale. Io la chiamo perché ieri sera ho sentito l'intervento della signora Francesca da Varese.
Sì.
Cruciani, mi aiuti a capire lei. Che tristezza.
Perché la tristezza? Giorgio, la tristezza non mi è venuta. No, ma ognuno vive la vita come... Io penso che ci sia anche... Voglio sperare che ci sia anche un po' dell'ironia nella signora Francesca Lavarese, no, perché insomma...
Non l'ho notata questa. Nel suo incalzarla per cercare di farla parlare e di capire meglio questa cosa qua, ma le risposte della signora Francesca non avevano niente di ironico. Io capisco le battaglie sono nobili, ma le battaglie si fanno pro qualcosa o qualcuno.
Vabbè,
la signora ha un lavoro, ha una famiglia a carico, diceva che è una figlia adolescente, no? Sì. Anch'io ho una figlia adolescente.
Evidentemente c'è qualcosa dentro che ti spinge a cercare di non essere contaminato, come diceva la signora, da Berlusconi. Allora, andiamo a Napoli da Angelo. Angelo, ho il traffico che incombe, dica.
Pronto, sì, volevo solo dire questo. Io non condivido, diciamo, la tesi secondo cui Fini dovrebbe proporre un'idea rivoluzionaria del mondo perché possa parlare all'interno di
libertà.
Cioè, uno parla, dice quello che pensa. Secondo me Fini fa bene a fare quello che fa, visto che da quando c'è il bipartitismo, almeno così sembra, che in Italia hanno messo il bipartitismo, sì, diciamo, se se ne esce, chiaramente scompare, e allora fa bene a rimanere dove sta, visto che per fare il bipartitismo si sono serviti anche di lui, perché se non c'era lui il bipartitismo nemmeno
va benissimo, va benissimo fare la minoranza interna, però su proposte concrete, non così semplicemente per fare una corrente organizzata, cioè sulle singole battaglie, su singoli temi, uno può anche fare una, ci può anche essere una discussione. Questo è un po' in contrasto con quello che accade in altri paesi, dove le minoranze si adeguano, nei partiti spesso si adeguano alle maggioranze. Poi succede anche che i leader si indeboliscono, come è successo per esempio nel caso di Blair. I leader si indeboliscono e a quel punto altri prendono il sopravvento, però solamente quando i leader in quel momento sono molto deboli. Siamo qui con l'ultima parte della Zanzara. 800 24 00 24 è il numero di telefono, come al solito, per chiamarci. E ripartiamo con Gianmarco da Siracusa. Buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo intervenire a proposito delle esternazioni del signor Borghezio,
sì,
dicendo che da siciliano e prima ancora da italiano provo onestamente vergogna, sconforto e rabbia per le parole di un personaggio che è un personaggio risibile, perché è una persona che manifesta in maniera così palese il suo sentimento anti-italiano, è solo risibile, ma comunque mi fa...
Scusi un attimo, Gianmarco, cosa ha detto di così grave secondo lei Borghezio ieri?
Beh, innanzitutto dire che non ti farebbe Italia nel caso in cui vi fossero dei giocatori marocchini, come li chiama lui, è razzismo allo stato puro, primo. In secondo luogo, cercare di sfuggire alla, quando lei diceva, ma nella carta d'identità c'è scritto Repubblica Italiana, addirittura rinnegare la propria nazionalità o comunque cercare di sviare dal discorso è qualcosa che fa male all'Italia e agli italiani. Solo questo.
Anche perché Borghezio è parlamentare europeo, ma parlamentare europeo in quota non padania, in quota, quota italiana, come parlamentare europeo eletto in Italia. Gianmarco, la ringrazio. Massimo da Treviso, buonasera Massimo.
Buonasera Cruciani. Io volevo intervenire anch'io a proposito della Lega, visto che
sì, oggi tra l'altro c'è stata questa, come sapete, come abbiamo detto, questa retromarcia di Renzo Bossi, l'ho già detto, come un politico ormai navigato, eppure ha solo poco più di 20 anni, prima dice una cosa e poi se la rimangia. Va bene, Massimo, prego.
Sì, niente, semplicemente io posso dire questo, io non sono leghista, ma ho verificato anche con soddisfazione che comunque la Lega si è affermata nel territorio come partito del fare, e devo dire che anche se non condivido determinati concetti, va comunque detto che hanno realizzato molte cose concrete, e penso che anche in tutta Italia, e sento anche da parte di uomini del sud, di cittadini italiani del sud, questo viene riconosciuto, anzi c'è sempre più, diciamo, una tensione nei confronti della Lega positiva come partito che può risolvere situazioni anche incancrenite. Ecco, però a fronte di questo, che è un fatto positivo, dico, però sì, non capisco, trovo ridicolo come si possano ancora ancorare attorno a delle questioni folcloristiche come quelle del, tra virgolette, vilipendio dei simboli che costituiscono un aggregante della nazione, cioè vuoi della bandiera o di altri, diciamo, aspetti che riguardano l'Italia. E soprattutto una cosa, Cruciani, voglio sottolineare, quando si parla di Padania, no? Ecco, è una cosa che risale agli albori della Lega, ma la Padania non esiste, perché al di sotto del Po esiste l'Emilia Romagna, fa parte della penura padana, è una regione a maggioranza rossa, di sinistra.
Sì, no, Massimo, ma è così, la Padania non esiste né storicamente, geograficamente, culturalmente, non esiste. Sa, la Padania, alcuni simboli sono come il berlusconismo, sono quelle cose, quel collante, quelle parole d'ordine, quegli slogan che tengono, che servono, servirebbero, dovrebbero servire a tenere insieme un partito. Io ormai non ci faccio nemmeno più caso quando qualcuno dice buona Padania o evoca la Padania. La ringrazio, Massimo. Andiamo a Milano da Camillo.
Buonasera, Cruciani.
Buonasera,
come sta?
Prego.
Come sta?
Non c'è male, non c'è male.
Io la stavo seguendo, piacere di averla risentita, però sintetico perché i tempi sono quelli che sono. Io ieri l'altro sera ho sentito, sto ascoltando quello che dice, interessantissimo, non sono d'accordo sul discorso personale tra il signor Berlusconi, il nostro presidente, e il presidente della Camera Fini, su questo non sono d'accordo. Si tratta sicuramente di cose che vanno oltre il discorso personale. A proposito invece della telefonata che feci io avantieri, io ho sentito parlare quel giovanotto che si chiama Bossi, il nome di battesimo non lo so, ma se questo è ciò che ha bisogno la Padania, sicuramente al sud, parlo di Calabria, Sicilia, mi arrogo anche di parlare di Sicilia, non penso che questi personaggi andrebbero lontano.
Però perché mi scusi Camillo, Renzo Bossi non fa il dirigente politico, è consigliere regionale di Lombardia, naturalmente la cosa può essere criticata in mille modi e diversi leghisti la criticano anche se non lo possono dire in maniera esplicita, c'è un po' di nepotismo anche nella Lega, non c'è dubbio da questo punto di vista, ma Renzo Bossi non rappresenta nessuno, accompagna il padre a qualche riunione, è stato eletto, ha preso anche i voti a Brescia, non è che sia il simbolo della Lega. Con le premesse, speriamo anche che non lo diventi, ma anche nella Lega c'è una selezione della classe politica. Non è che possono diventare ministri o dirigenti tutti.
No, signor Cruciani, io ho sentito parlare di studi di settore, in Cispadana, Cisalpina, nel territorio delle mucche pazze e delle mascelle ruminanti, sono delle
terminologie che sta parlando,
io. Ma sicuramente questi personaggi che attecchiscono bene in questa zona, evidentemente in questa zona hanno bisogno di questi personaggi.
Che ma non ho capito di che sta parlando, gli studi di settore, le mucche, le vacche, di che parla?
In altre realtà d'Italia ci sono persone veramente serie.
Ho capito. Alessandro da Pesaro, buonasera, anzi non ho capito, ma va bene lo stesso. Alessandro da Pesaro.
Sì, buonasera Cruciani. Io volevo intervenire in merito alla querela Berlusconi-Saviano. Ho ascoltato ieri una persona che sinceramente non so esattamente chi sia, mi pare signor Parente, il quale da quanto ho ascoltato in trasmissione pare abbia negato che Gomorra, che io naturalmente ho letto, sia letteratura, sia insomma un'opera degna di essere catalogata tra le opere letterarie. A lui evidentemente non piace, va bene così, legittimo. Sarebbe bastato che dicesse questo.
Ci mancherebbe
questo,
altro, però. Non sia legittimo.
Certo. Io non so cosa sia Gomorra, forse un saggio romanzato su un territorio che definirei extra italiano quasi. Per me, che pure ho vissuto da giovane molti anni in Campania, è stata comunque, come dire, un'esplosione potente, terribile, affascinante, poi gli aggettivi si possono sprecare, che ha squarciato una specie di membrana traslucida che non, in realtà non ci faceva ben comprendere e distinguere cosa stesse avvenendo in Italia, in Campania per la precisione, vicino poi a isole, spiagge frequentate durante la bella stagione da turisti provenienti da tutto il mondo, chiaramente dall'Italia, dal nord Italia, insomma, che magari a pochi chilometri avevano una realtà che neanche immaginavano. Quando si dice, qualcuno lo ha detto, che erano notizie disponibili in procura, certo, ma chi ne conosceva poi i dettagli? E chi ce li avrebbe mai descritti poi con la passione che ha manifestato Saviano? Con la
sì, però mi scusi Alessandro se la interrompo, ma il punto non è la capacità di Saviano, in pochi mettono in discussione il fatto che ci ha fatto conoscere all'Italia una realtà che è quella dei casalesi, che nessuno conosceva, che magari era raccontata, narrata a livello locale ma non a livello nazionale. Il punto non è questo, il punto è la querela che si è aperta tra Mondadori, tra Saviano e la Mondadori, e l'intervento di Berlusconi soprattutto, che lo ha originato, è questo il punto, no?
Ma io sull'intervento sì, adesso chiaramente i casalesi, però vorrei dire anche Gelsomino,
cioè, mi scusi, lei dice italiana, no? Sì, ma scusi, lei dice che cosa? Che non è letteratura, perché parla di fatti reali, dunque non si può giudicare Gomorra come dal punto di vista letterario, questo vuole dire?
No, io dico solamente che per quello che riguarda quello che ha detto questo signore, che non è un'opera letteraria, va bene, io chiaramente dissento. Per quello che riguarda invece, adesso mi sono un pochino dilungato nello spiegarne le ragioni, per quello che riguarda l'intervento di Berlusconi, che era poi il motivo della telefonata, a mio avviso esprime null'altro che sostanzialmente un perbenismo abbastanza diffuso,
perbenismo
nonché
che
a mio avviso rivoltante.
Non ho capito il perbenismo che significa.
Perbenismo significa diciamo quella mententalità che tende a lucidare la facciata senza.
Guarda, Alessandro, riassumo io. Berlusconi, secondo me, ha detto una minchiata. Il fatto che si intervenga sui libri, sulle fiction, non ha senso. Ma devo chiudere. Ci sentiamo domani, 18:30.
È troppo comodo dire una cosa, è troppo comodo dire non abbiamo nessuna idea.
Bisogna fare l'ingegnere, perdoni, bisogna fare l'ingegnere.